mercoledì delle ceneri, quindi possiamo sicuramente recuperare alcuni argomenti che finora non abbiamo toccato in maniera così un po' volante, che sono i temi che riguardano la creazione, perché le ceneri che oggi imporremo nascono da quella frase che Dio dice ad Adamo dopo che ha peccato: e in polvere sei e in polvere, di polvere sei e di polvere ritornerai. Scusate, cerco la citazione esatta, però se non ce lo ricordiamo, penso che eccolo qua. Allora, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra. Ci ricordiamo, no? Quindi c'è il peccato originale, Dio parla con Adamo ed Eva, poi maledice il demonio, poi disse al serpente, poi alla donna, poi all'uomo. Quando parla con l'uomo dice: con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. Ecco, quindi questa è una delle due formule che vengono usate, possono venire usate oggi dal sacerdote quando impone le ceneri. E il Signore Dio dice questo, Yahweh dice questo, perché effettivamente, come aveva detto, entra la morte nel mondo a causa del peccato. Cioè, che l'uomo fosse tratto dalla polvere, dalla terra, era già prima, cioè non dipende dal peccato originale. Però se non avesse compiuto il peccato originale, non sarebbe rimasto, cioè non sarebbe ritornato alla polvere, no? Sappiamo che quello che sarebbe accaduto è ciò che è accaduto a Maria, ovvero una sorta di assunzione in cielo dal paradiso terrestre, senza la corruzione della morte, quindi una vita non infinita, non una vita limitata, una vita terrena nel paradiso terrestre limitata, però che non sarebbe terminata con la morte, quindi con la separazione dell'anima dal corpo, quindi con la corruzione. E oggi noi ci ricordiamo questo. Non so se vi siete mai chieste perché c'è il mercoledì delle ceneri. Può sembrare una domanda un po' banale, ma forse siccome noi cerchiamo di fare l'orazione, cerchiamo di essere cristiani, cerchiamo di leggere il Vangelo, cerchiamo di interpretare, anche sapere un pochino, no? Le cose della liturgia. Il mercoledì delle ceneri potrebbe essere anche il giovedì delle ceneri, anche un martedì delle ceneri, cioè, nel senso che noi sappiamo che la quaresima sono i 40 giorni, ricordano i 40 giorni di Gesù nel deserto, che ricordano i 40 anni del popolo di Israele nel deserto, ma questi 40 giorni, siccome le domeniche di Quaresima sono 5, 7 per 5 fa 35, riusciamo a farlo anche alle 8-10 di mattina, sto calcolo, no? Senza colazione, forse non so se avete preso un po' di caffè qualcuno, quindi 7 per 5 35, e poi uno ci somma i giorni della settimana santa tolto il triduo e viene 40, quindi dice: ma perché poi il mercoledì delle ceneri? Soprattutto perché noi mercoledì delle ceneri invece a Milano no, perché a Milano fanno il calendario ambrosiano, quindi niente mercoledì delle ceneri, cominciano la domenica. È dovuto ad una cosa semplice, anche secondo me bella, non vorrei offendere i milanesi, e cioè il fatto che la Chiesa di rito romano ad un certo punto ha deciso che in realtà le domeniche di Quaresima non si digiuna. Un tempo il digiuno di Quaresima era una cosa molto seria, tant'è vero che l'ultimo giorno prima della Quaresima si chiama Carnevale, cioè ciao carne, no? Addio carne, e quindi però la Chiesa di rito romano ha detto ok, però questo no, una volta a settimana, la domenica, che è il giorno del Signore, non si digiuna. E allora quei giorni di digiuno che non facciamo li recuperiamo prima, li anticipiamo, e quindi c'è il mercoledì, quindi sabato, venerdì, giovedì, mercoledì. Quindi così nasce il mercoledì delle ceneri. Non c'entra il fatto che un tempo, ai tempi di Gerusalemme, i giorni di digiuno erano il mercoledì e il venerdì, quella è un'altra questione, però il fatto che sia proprio il mercoledì dipende da questa conta delle domeniche. Quindi potrebbe, il mercoledì delle ceneri può essere il mercoledì, però poteva essere anche il martedì, poteva essere anche un altro giorno, ma non potevano mancare le ceneri, tant'è vero che la prima domenica di Quaresima, anche se io non l'ho mai vissuta, non mi ricordo insomma di averla vissuta a Milano, ma la domenica di Quaresima si danno le ceneri, anche se non è di mercoledì. Perché il punto importante è quello delle ceneri. E perché sono importanti le ceneri? Le ceneri sono importanti per questo punto della Genesi che ho letto. Perché la cenere è la polvere, è il ricordarsi che siamo fatti di polvere. Di terra, no? Di polvere. E quindi e perché è importante ricordarsi questo? Cioè, è importante ricordarsi questo perché è come ricordare a se stessi e ricordarlo anche a Dio che noi siamo creature. Ora qui, secondo me, bisogna stare attenti a non prendere questo fatto della polvere come un elemento negativo. Cioè, uno può dire, mamma mia, non siamo nulla, sei polvere, siamo polvere, no? Questo essere polvere mi dice anche: io sono polvere, ma non sono solo polvere, cioè vengo dalla polvere, ritorno alla polvere, però in questo momento sono una persona. Cioè tutto avrebbe concorso al fatto di farmi essere polvere, però c'è qualcuno che mi ama e che mi ha fatto diventare un uomo. Cioè, non so se mi riesco a spiegare per bene. Quello che sto dicendo è che il fatto di essere polvere, ma di non essere polvere, perché noi non siamo un mucchietto di polvere, noi veniamo da un mucchietto di polvere e diventeremo un mucchietto di polvere, ma no. In questo momento non siamo un mucchietto di polvere, siamo delle persone, siamo dei figli di Dio, poi sappiamo, no? Ovviamente l'anima è immortale, eccetera. Quindi poi quando alla risurrezione dei morti il nostro corpo, risorgeremo col nostro corpo, Dio ritrarrà dal nostro corpo che nel frattempo si è disgregato, però rifarà dal nostro corpo il corpo immortale che avremo in paradiso. In paradiso quello vero. Ecco, cioè, questo stesso fatto, cioè dire, è come se noi fossimo dei miracolati, no? Forse qualcuno, io conosco qualcuno che ha a cui i medici avevano detto che aveva 2 anni di vita, e poi invece succede qualcosa per cui superano quel problema, no? Magari miracolosamente, non proprio nel senso del miracolo di Lourdes, ma e quindi hanno altri 10 anni di vita, altri 20, cioè vivono. Cioè la consapevolezza della nostra fragilità, e però il fatto che comunque ci siamo, cioè siamo fragili ma esistiamo, ma viviamo, e questo dice l'amore che ha Dio per noi. Quindi per questo il modo di pregare di tutta l'antichità è quello della polvere. Adesso io cercavo quegli istanti di silenzio che precedeva l'inizio, non era dovuto a essere rintronato, ma al fatto che cercavo la supplica della preghiera, la supplica di Esther, la regina Esther, no? Ricorderete che chi è Esther? Esther è quell'ebrea che salva il popolo eletto, che era già stato dichiarato che doveva essere distrutto da un nemico iniquo. E lei, che per le vicende appunto provvidenziali è diventata la regina, la donna più bella del regno, prima di andare dal re, che non è ebreo, per supplicare che il suo popolo venga salvato, passa un periodo, mi sembra la notte, in preghiera, e dice: si tolse le vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lutto. Invece dei superbi profumi si riempì la testa di ceneri. Ecco, questa è la cenere sulla testa. È per dire questo, no? Perché lei va davanti a Dio e dice: ricordati che io sono tua creatura, cioè che io tutto quello che sono lo sono perché tu mi ami. Sono tutto quello che sono soltanto perché tu mi ami. Cioè non ho nulla che meriti di per sé il fatto che io sia quello che sia, quello che sono. Non ho nulla. Io sono quello che sono soltanto perché tu mi ami. Quindi questa cosa, che può sembrare è il minimo, è pochissimo, però poi diventa tutto, no? Mi fa diventare veramente figlio di Dio, nel senso Cristo in Cristo. Io sono uno che non avrei diritto a nulla, però siccome sono il figlio del Presidente della Repubblica passo avanti a tutti. Questa è la verità. E, naturalmente, allora, quello che noi sappiamo, quello che noi leggeremo oggi, è scindite, no? Corda destra. Leggeremo il profeta Gioele che ci dice questo, ci dice che dovete strapparvi il cuore e non le vesti. Cioè, su questo discorso più di fondo, quindi il fatto che noi siamo creatura e che quindi di per sé è una posizione oggettivamente di estrema debolezza, ma che predica la nostra relazione a Dio Padre, perché poi siamo quelli che siamo, ed è una cosa bellissima, no? Quanto più ci pensi a questa cosa, tanto più ti fa stare sereno, perché appunto non ci sarebbe nessun motivo tranne il fatto che Dio mi ama e quindi sto a posto. E Dio mi ama non perché io me lo merito, ma Dio mi ama perché Dio mi ama, cioè per un mistero gratuito, perché Dio crea e ricrea. E, ecco, tutto questo però nel cristianesimo ha un senso totalmente nuovo e diverso, ed è quello del cuore. Ora qui dobbiamo dirci una cosa, penso, non so, forte, boh, non so se forte, a me sembra normale, però magari per qualcuno è forte, però importante. Come dicevo, per quanto riguarda gli eremiti, no? Cioè, tutti noi, cioè, cosa voglio dire? Che il digiuno, come abbiamo appena visto adesso con Esther, no? Il digiuno e la penitenza sono delle realtà umane diffuse in tutte le religioni. Ieri, ad un certo punto, avevo accennato agli eremiti, no? Perché è così? Perché, ecco appunto, l'eremita nasce dal fatto che stare nel deserto mette davanti all'assoluto, mette davanti a Dio, cioè la vita nel deserto mi fa vedere che c'è Dio, che c'è il mondo, che ci sono io, ecco, cioè, nei suoi elementi essenziali, no? Allora, invece, il digiuno e la penitenza che cosa fanno? Allora, cioè, a parte tutta la dimensione, se vogliamo così, stoica, del fatto di liberarsi dai problemi che dà il corpo quando fa soffrire, no? Cioè il fatto di riuscire a non avere, cioè, nonostante il fatto di avere fame, nonostante, cioè, il controllo su di sé, che è un bene umano, ma che non c'entra con il cristianesimo. Quando io dico non c'entra con il cristianesimo, dico una cosa, bisogna capirla bene, cioè io mi devo spiegare bene, cioè intendo dire questo, che naturalmente tutto ciò che c'è di buono nel cristianesimo, scusate, nell'uomo, Cristo lo assume, quindi tutto questo non è che sia male, è buono, cioè il fatto di imparare a controllarsi. Eccolo, adesso vi racconto cosa mi è successo questa mattina, una cosa banalissima che a voi donne non succede, succede a noi uomini, ed è che facendomi la barba mi sono fatto un taglietto infimo che non smetteva di sanguinare, che è una cosa stupidissima se non fosse per il fatto che è un dramma quando uno deve vestirsi, prendere la macchina, perché questo, soprattutto se non c'ha il cerotto, che basta avere un cerotto, e quindi è una cosa veramente, cioè, fa vedere come mi veniva in mente questa meditazione, no? Perché veramente basta un granello di polvere, cioè basta nulla per bloccare un ingranaggio, no? Non so se riuscite a immaginarvi come si fa a fare tutto con una sola mano per un quarto d'ora, vi assicuro che è molto molto complicato, perché poi il sangue cola, e quando cola sporca tutto, insomma, un macello. Va bene, allora, il fatto di, ecco, di riuscire a governare situazioni così, cioè nonostante uno abbia queste difficoltà riesce, nonostante, cioè, il fatto di riuscire a governare queste situazioni è un bene, quindi il fatto di che Cristo lo assume, lo fa diventare divino, è un bene. Però questo non è lo specifico del cristianesimo. Quando io dico non è cristiano, non intendo dire quindi buttiamolo via, se è un peccato, se è male, sì, ma quando dico non è cristiano, non è cristiano, intendo dire che non è lo specifico del cristianesimo. Allora, quindi il dolore, la penitenza e il digiuno, in quanto controllo, sono una cosa buona entro certi limiti, che tutte le religioni, filosofie, lo stoicismo hanno sviluppato entro certi limiti, una cosa buona. C'è di più, e c'è il fatto che, scusate, noi faremo la nostra mezz'oretta, tanto non faccio di più, però almeno mezz'ora la faccio, insomma, di meditazione. C'è di più, tanto poi facciamo magari la preghiera eucaristica 2, insomma, recuperiamo, no? Non dobbiamo correre da nessuna parte. No, c'è di più, ed è il fatto che in realtà, siccome tutti noi facciamo delle azioni cattive nella vita, abbiamo i rimorsi di coscienza. E il rimorso di coscienza ci spinge a riparare quello che noi abbiamo fatto male facendoci del male. Cioè, uno si sente bene se si è fatto un po' di male avendo fatto del male. E ti sta bene, hai fatto questo, e mo ti sta bene. Oppure anche semplicemente uno, sai, sono quelli quando vanno a fare gli esami devono essere proprio stanchi. Io fatto, perché è un modo anche per dire ho fatto tutto quello che potevo. Questo discorso dell'espiazione. Ok? Bene, tutto questo non è cristiano. Cioè, intendo dire, tutto questo c'era anche nonostante il fatto che ci fosse, cioè anche prima di Gesù Cristo. Perché, diciamo, in qualche modo rientra, no, nel discorso della giustizia. Ho sbagliato, a me, se vado a casa di un signore, ecco appunto, come è successo stamattina, se andassi a casa di una persona e comincio a sporcare di sangue, gocciola sulle poltrone, cosa che è successa, cioè, mi viene voglia di pulire, no? Ovviamente, di riparare, ecco. Quindi è qualcosa del genere, è qualcosa del genere. Ma tutto questo non è cristiano, non è ancora il cristiano. La regina Esther, l'ho citata prima, vabbè, questa è una cosa molto bella, la regina Esther, sai che è immagine, poi magari lo diremo più avanti, no? È immagine della Madonna. Io non so se tu sai che la, poi concretamente della Madonna di Fatima, perché quello che avviene, il giorno in cui è stato venne deciso di distruggere il popolo di Israele, era il 13 del mese. Proprio sono nell'Antico Testamento ci sono due date, che sono il 13 del mese e il 25 del mese. Se non parliamo di date, se non finiamo più. Comunque il 13 del mese sarà una coincidenza, no? Ma le apparizioni di Fatima sono tutte il 13 del mese. Allora, quindi questo non è lo specifico cristiano. Cioè, lo specifico cristiano non è fare questo, fare la penitenza. Per questo Gesù, perché i discepoli di Giovanni e i nostri discepoli digiunano e invece i tuoi discepoli non digiunano, no? Dicono al Signore. E Gesù risponde, finché lo sposo è con loro, i discepoli non digiuneranno. Che cosa significa questa frase? Che da quando Gesù muore digiuniamo? No! Perché no? No? Perché Gesù rimane sempre con noi. No! Perché Gesù rimane sempre con noi. E allora non si digiuna. Certo, non si digiuna. Cioè, infatti, non prendiamoci in giro, cioè quello che noi facciamo non sono mica digiuni. E allora cosa si fa? Si ama. Si ama. Allora, il punto è che per questo interessa, allora scindite corda destra, cioè il punto è che non è che io vado incontro al dolore, al male, perché devo imparare a vincerlo, o perché devo imparare, devo autopunirmi, o devo raggiungere la giusta punizione, ma perché amando, che è dare la vita, amare significa, amare qualcuno significa dirgli per me è importante che tu esisti, che significa non dirglielo a parole, ma dargli parte della mia vita, di modo che quella persona ne abbia di più. Quando io faccio questa operazione, io ti do parte della mia vita, succede che siccome la nostra vita è una vita finita, non è infinita, io rimango con un po' meno di vita. E quindi io muoio, cioè nel senso che io mi avvicino più rapidamente alla morte. E questo noi lo facciamo continuamente. Basta pensare a dei genitori che, per dire, spendono la vita per i figli, quindi il loro tempo è per la famiglia, vivono per. Infatti, come si fa la cenere? Come si fa la cenere? Come si fa la cenere? La cenere si fa col fuoco e col tempo. No? Col fuoco e col tempo. Quindi, col fuoco, cioè, il fuoco è la vita, vivere, porta a fare la cenere, a fare la polvere. E qui ci viene molto bene proprio quello che abbiamo letto, il Vangelo che abbiamo letto, magari poi lo riprenderemo, però domenica, no? Il miracolo di Gesù del lebbroso. Noi ieri leggevamo il brano, il numero 167 di Gesù che passa, dove San José Maria dice che dobbiamo immischiarci nella vita degli altri. Allora, vi ricordate domenica cosa abbiamo letto, no? Venne a lui un lebbroso, ve lo racconto brevemente, no? Arriva questo lebbroso, Gesù lo guarisce, qui la cosa strana, la cosa particolarissima, mosso compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: sii guarito. Lo sai che questo è un fatto? Perché Gesù lo tocca? Perché Gesù lo tocca? Ovviamente Gesù, per fare i miracoli, non aveva bisogno di toccarlo. Quanti miracoli Gesù guarisce Lazzaro, mica lo tocca, per dire. Cioè, quanti miracoli fa Gesù senza toccare? Gesù tocca il lebbroso perché vuole condividere la sua condizione, ma facendo questo lui diventa lebbroso agli occhi della gente. Cioè, toccare un lebbroso, il lebbroso era impuro, no? Era peccatore, il lebbroso viveva nel deserto. Tu te lo sei mai chiesto come mai Gesù spesso vive nel deserto, no? Moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù stava nel deserto. Come mai stava nel deserto? Stava nel deserto perché, infatti, come va a finire questo racconto? Va a finire che al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori i luoghi deserti. Non è che se ne stava fuori i luoghi deserti perché era come Francesco Totti e la gente gli saltava addosso. No, è che era diventato lui lebbroso. Cioè lui, Gesù, fa in modo che il lebbroso venga reintegrato nella comunità, perché gli dice: vai al tempio, perché aveva bisogno del certificato del sacerdote del tempio che diceva: oh, sei guarito, puoi tornare nella comunità. E facendo questa operazione, lui però, Gesù, prende il suo posto, prende il posto del lebbroso, cioè rimane lui fuori, rimane lui escluso nel deserto. Ovviamente poi questa cosa, non so, si vede che non è lebbroso, non so cosa succede. Allora, questo è il digiuno cristiano, cioè che io mi implico nella vita degli altri, do la mia vita agli altri, e siccome quello che io faccio amando le persone è fare camminare gli zoppi, fare sentire i sordi, far parlare i muti, reintegrare nella comunità chi è escluso. Don Mauro, ma che cosa più difficile, insomma. No, perché nei nostri centri, nella vita di comunità, anche se non usiamo questa parola, vita di famiglia dell'opera, ci sono le persone isolate, ci sono le persone che sono fuori dal giro. Allora, se tu ti metti in un gruppo vicino a quello con cui non sta nessuno, sei emarginato pure tu. Magari quello rientra e esci tu. È proprio un discorso, questo è molto bello, molto importante, è il discorso del capro espiatorio. Il capro espiatorio, qui adesso sì che mi fermo, il capro espiatorio è esattamente, è il Kippur, è la quaresima ebraica. Poi magari lo riprendiamo un'altra meditazione. Ecco, allora, chiediamo alla Madonna questo, no? Cioè le chiediamo di diventare cristiani. Quindi va bene che noi trasformiamo in santità tutto quello che tocchiamo, però questo lo facciamo perché partiamo dallo specifico cristiano, che è l'amore. E quindi che veramente io scelgo il digiuno, cioè ecco, mangio meno perché faccio mangiare te. Cerco di starti vicino e in questo modo sto un pochino io più da solo e prendo il tuo posto nella solitudine e nell'emarginazione.